Buongiorno e ringrazio tantissimo Celina per avermi dato la possibilità di incontrarvi. Spero che rimarrete contenti dopo questo incontro. Sono un po' spaventata, non mi capita spesso di incontrare tante persone che si stanno impegnando nel cambiare il mondo. La maggior parte vengono solo per altri motivi, ma non perché sono convinti che vogliono cambiare il mondo. E voi mi sembra che avete iniziato con questo piccolo bosco che l'ho appena visitato, non vedo l'ora di tornare qua, spero quando sarà più grande. E poi ringrazio tantissimo Celina perché ha accettato di condividere con me il lavoro per fare questa presentazione. La sua testa e le sue mani sono unice. Monica, quindi veramente gli sono molto grata perché è qua con me e non mi ha lasciato da sola. E adesso vi chiederò un po' scusa se per caso sono abbastanza impacciata con il computer senza mouse. Non so se anche a voi capita, io sono abituata, sono vecchia e quindi con i mouse esterni, quando vedo questi interni non sono tanto capace di usarlo. Allora, vediamo. Questa è andata bene, di andare avanti sulla slide. Adesso vediamo se con il mouse riesco a farvi vedere diversi aspetti sulle slide. Vedete il mouse? No. Ti ringrazio. Se no uso questo, però il problema è che mi devo girare quando... Allora, proverò a girare un po' lo schermo per poter stare avete a portare sulla... Ok, allora, il progetto Vega è un progetto nato da un'idea nel 2017. L'idea di questo progetto era abbastanza semplice e mi sono meravigliata che nessun altro ha pensato prima. Era quella di effettivamente valutare l'impatto della vegetazione sulla qualità dell'aria, ma tenendo in conto l'impatto complessivo della vegetazione sull'atmosfera. Perché effettivamente qualsiasi cosa noi, qualsiasi trasformazione facciamo alla superficie della Terra ha un impatto sull'atmosfera, poi che hanno anche qualsiasi altra attività facciamo ha un impatto, perché comunque quando facciamo qualcosa produciamo della cosa e tutto alla fine finisce ad avere un impatto sull'atmosfera. E quando abbiamo proposto questo progetto alla Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE, è stato bocciato per poco, per poi trovarci la stessa idea in un altro bando del programma LIFE, dei programmi preparatori, e allora abbiamo partecipato perché era effettivamente quasi identica alla COI come avevamo noi concepito il progetto, e quindi abbiamo presentato il progetto Vega, che vorrebbe dire, gap in inglese vuol dire un buco, uno spazio libero, no? E che volevamo con questo progetto riempire questo spazio libero. È stato detto che in Italia era anche il primo progetto preparatorio vinto. In questo progetto abbiamo avuto come partner la città metropolitana di Bologna, il comune di Milano, il comune di Madrid e anche altri partner, tra cui due partner pubblici, CREA e Università Politecnica di Madrid, e due partner, due piccole aziende, piccole per modo di dire, Arianet e Meo. Abbiamo tutto quello che abbiamo sviluppato in questo progetto abbiamo applicato in tre città, e come avete già notato eravamo partner da due paesi, da Italia e Spagna. Perché abbiamo pensato di applicare in più di una città? Semplicemente per poter vedere e valutare qual è l'effetto delle differenze nelle strutture della città, non solo l'estensione come potrebbe essere tra Bologna e Madrid, ma anche nel numero di abitanti e proprio nella struttura morfologica della città. Come potete vedere, le tre città sono completamente diverse come dimensioni e numero di abitanti, che vuol dire un impatto diverso sull'atmosfera attraverso le emissioni antropiche e, come dicevo, attraverso la struttura. Se siete interessati a più informazioni di dettaglio su quello che si è fatto in progetto, ovviamente trovate sul sito di progetto, abbiamo messo il link qua, ma basta anche scrivere su internet il nome del progetto Vega con trattino e viene fuori. Come vi dicevo, il progetto l'abbiamo proposto per riempire questa mancanza di conoscenze, perché i criteri che venivano e vengono tuttora utilizzati per la piantumazione degli alberi per ridurre le concentrazioni di inquinanti erano e sono tuttora abbastanza semplificate. Un criterio si basava semplicemente sulla conoscenza della capacità filtrante dell'albero per un certo inquinante, e quindi conoscendo questa capacità filtrante dell'albero si stimava quanti alberi avrebbero poi potuto ridurre la concentrazione di quell'inquinante in aria. Quindi piantando tot alberi si puliva l'aria. Un altro approccio un po' più complesso, con modelli tipo I3, dove si valutava l'impatto della vegetazione, degli alberi piantati sulla qualità dell'aria, a posteriori, considerando le misure di concentrazioni che avevano già subito l'effetto di filtraggio degli alberi. Quindi in questo caso si applicava un doppio conteggio. In più, gli approcci sono statici, quindi si faceva questo calcolo considerando che non considerando le trasformazioni che avvengono continuamente in atmosfera. E tenete conto che una gran parte degli inquinanti si formano in atmosfera, non vengono emessi, e quindi non si poteva stimare l'effetto di queste sottrazioni sulla evoluzione ulteriore dell'inquinante. E questo è un aspetto molto importante, oltre quello che dicevo, che l'aria non sta mai ferma. Un altro approccio che era utilizzato è un approccio a microscala, e su questo Celina è un'esperta, se avete delle domande fatele a lei. Ci sono vari tipi di modelli che possono essere applicati a scale più piccole. Celina aveva fatto vedere che noi per adesso li abbiamo quasi sempre, fino a Vega, li abbiamo applicati a scala nazionale o a scala europea, mentre in Vega per la prima volta abbiamo fatto applicazioni dei nostri sistemi modellistici alla scala di una singola città. Invece qui, con questi tipi di modelli, si può stimare quello che accade all'inquinamento a delle scale più piccole, da qualche metro fino a 500 metri. Però, e come potete vedere in queste immagini, gli inquinanti sono disegnati con dei puntini, e che suggeriscono cosa accade nel caso in cui la vegetazione è presente o non è presente. Ecco, diciamo che la cosa più facile da vedere e da notare è quando ecco questa qua, che l'albero fa da barriera e quindi ci arriva meno inquinamento alla persona, inquinamento rilasciato dalla macchina. Ovviamente ci sono delle situazioni più complesse tra le cosiddette street canyon, quindi nelle strade tra gli edifici alti, e con questi modelli si possono stimare le distribuzioni delle concentrazioni di inquinanti in queste aree, ma come dicevo, su aree molto piccole. E un altro problema di questi modelli è che possono essere applicati solo a degli inquinanti primari. Di nuovo abbiamo il problema che non possiamo stimare cosa accade a degli inquinanti che si formano in atmosfera. E quindi per questi motivi noi abbiamo proposto l'approccio Vega, e però per applicare un sistema modellistico di qualità dell'aria in una città, considerando in dettaglio le caratteristiche della vegetazione, dovevamo partire dalla conoscenza delle caratteristiche della vegetazione, in particolare degli alberi, e tutte le tre città partner del progetto erano disponibili inventari degli alberi che dopo li abbiamo processato a mano attraverso dei sistemi GIS per fare avendo informazioni su quali alberi erano, dove erano, quanto erano grandi, grossi, li abbiamo trasformati in copertura di vegetazioni con quali abbiamo riempito le città. In più abbiamo avuto delle informazioni per quanto riguarda tutte le specie, per cui avevamo già sviluppato insieme con Arianet un modello di emissioni biogeniche, perché probabilmente sapete che le piante emettono degli inquinanti, quindi da una parte li assorbono, e adesso mi scuso perché potevo mettere una slide con i servizi ecosistemici, ma mi sa che Rita vi ha già parlato, quindi avete già idea che gli alberi fanno un sacco di cose per l'atmosfera e per gli esseri umani. Ecco, come emissione è interessante sapere, io non sono un'esperta di questo, però ecco, Rita potrà dire anche per cui succede che all'interno di la stessa genere di piante ci sono di alberi, ci sono alberi, diverse sottospecie credo che si chiamano, che hanno emissioni completamente diverse, che sono anche ordine di grandezza di differenza. Quindi è importante conoscere in dettaglio questa cosa e non dire ok, questi sono biopi per esempio. Rita, scusami, non sono per niente rispetto a tutte le piante, sono una frana, però ecco, tutti questi sono biopi e emettono con 100, non so, microgrammi per metro cubo di una sostanza. E invece non è così, potrebbe essere un biopo di un certo tipo che emette 100 e un altro che emette 1 o che non emette niente. Quindi noi, avendo questa conoscenza dettagliata degli alberi nelle città e avendo questo modello che conosce per ogni pianta il suo fattore di emissioni, abbiamo potuto stimare con dettaglio le emissioni delle piante. Per finire questo discorso vi voglio dire solo che nei sistemi modellistici presentati da Celina, finora avevamo utilizzato una rappresentazione molto semplificata degli alberi con tre classi. Per noi esistevano solo quelli che hanno le foglie che cadono, quelli sempre verdi e quelli misti, li mettevamo insieme con tre fattori di emissioni e andavamo avanti così. E poi voi dite, e i risultati? I risultati erano buoni perché stavamo guardando a delle scale alte. Tutti i nostri sistemi modellistici in corso degli anni, o almeno da quando sono nella NNEA, li abbiamo stra-verificati, danno dei risultati buonissimi contro le misure che abbiamo a disposizione. Quindi sempre ci verifichiamo con quello che si può, per forza. Quindi qui abbiamo fatto un'applicazione molto diversa, molto complessa, e qui potete vedere come abbiamo abbinato informazioni da diversi database, perché quando noi simuliamo, applichiamo un modello di qualità dell'aria, un sistema modellistico di qualità dell'aria, non l'applichiamo proprio alla città, ai confini amministrativi, non funziona così un modello, applichiamo su un dominio. Un dominio che lo scegliamo. Come lo scegliamo? Non lo scegliamo a caso, lo scegliamo in modo di avere meno influenze dall'esterno e vedere l'effetto che fa quello che abbiamo all'interno. Ovviamente ci sono tutte cose che si basano su conoscenza e esperienza dovuto a molte applicazioni. Qui più o meno potete vedere a sinistra e a destra il dominio su cui stiamo lavorando, lo vedete più avanti, e in mezzo invece è l'immagine centrata sulla città dove abbiamo rappresentato la vegetazione urbana. Come vedete abbiamo avuto bisogno di tre database e questo delle foreste regionali purtroppo non ha lo stesso livello di dettaglio di quello delle città e coordinate cover ancora meno. Però che fa la differenza nel nostro approccio è che dove vedete rosso nel Corinne Lake Cover o grigio nelle foreste regionali, che non c'era vegetazione, quindi per questi inventari nelle città non esisteva vegetazione. Se noi avessimo usato il modello con quel dato là, città non avrebbe avuto nessun effetto la Vesuvius, perché non c'era, semplicemente. Quindi, per noi come modellisti, ammetto che questa è stata una delle cose più difficili, mettere insieme le varie informazioni in modo coerente e consistente. E cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto quello che vedete nei pannelli di sopra, quindi una rappresentazione, questo è il dominio su cui noi abbiamo fatto poi le simulazioni, vedete nel primo pannello a sinistra la distribuzione di tutti gli alberi in città, così come li abbiamo calcolato noi, sono espressi in frazioni di grigella. E poi abbiamo dei strati, diciamo, li chiamerei strati, ma sono proprio le rappresentazioni di vari tipi di alberi. Questa, in mezzo c'è una mappa sulla distribuzione di platano saccerifolia e a destra di quel silex. Vi chiedo scusa, ma credo che avete già notato dalle precedenti due slide che sto parlando di Bologna. Con Celina abbiamo scelto di parlare di Bologna perché è un posto che lo conoscete. Perché poi parlare di tutto in generale, a parte che era dal punto di vista visuale, vedete che è molto difficile metterle tutte insieme e vedere anche delle cose, ma anche perché vedete che ci sono così tante differenze che alla fine conveniva comunque concentrarsi su un posto. Oltre alle informazioni dettagliate sulla vegetazione, in una città c'è bisogno di considerare anche l'effetto della morfologia della città. Vi dicevo prima, quando vi avevo mostrato le fotografie, che le tre città hanno morfologie urbane completamente diverse e credo che chi è stato a Milano può confermare che Milano è diversa di Bologna, senza parlare poi di Madrid. E come traduciamo in termini di modello queste morfologie in vari parametri? Oltre la frazione per ogni cella, perché i nostri modelli lavorano in un grigliato, un cella di, in questo caso di 1 km², mentre quando andiamo a scale più grandi, tipo facciamo simulazioni sul dominio italiano o sul dominio europeo, abbiamo delle celle più grandi. Il dominio italiano abbiamo 4 km e quello europeo 10 km. Questa è la differenza che fa il dominio. Non possiamo mettere lo stesso livello di dettaglio in tutti i tipi di celle e questi sono ancora limiti che abbiamo dovute alla tecnologia, tempo di calcolo e storage, dopo disponibilità di storage. Quindi qui ci siamo permessi di aggiungere, visto che il dominio intorno a Bologna, Bologna come sapete non è grande, quindi alla fine abbiamo potuto usare un dominio di circa 50 km per 50 km, abbiamo potuto aggiungere informazioni dettagliate sull'altezza degli edifici, sull'larghezza delle strade e così via. Non vi do più informazioni perché credo che servono a poco, visto la complessità di questo approccio. E poi Celina vi ha parlato prima della possibilità dei modelli di prevedere, quindi di usare, di poter vedere cosa accade se. E quello che abbiamo applicato anche noi qua, che è lo stesso approccio che viene usato dei piani di qualità dell'aria. Avete sentito dei piani di qualità dell'aria perché molte volte prevedono cose non tanto bene, come quella che le macchine Euro 2 non devono più entrare in città, questo è un piano di qualità dell'aria, oppure un blocco del traffico totale, quelli non sono esattamente i piani, quelli sono state cose più emergenziali. Comunque degli approcci che si basano su questi tipi di sistemi modellistici. Quindi qua invece di usare scenari di emissioni nei piani di qualità dell'aria, finora sono stati usati solo scenari di emissioni future. Cosa accade se cambiamo il parco macchine di un certo tipo, se chiudiamo non so cosa. Quindi facciamo un scenario di emissioni diverso da quello attuale, facciamo una simulazione con un sistema modellistico di qualità dell'aria con la emissione attuale e con lo scenario, e la differenza ci dice qual è il risultato, se abbiamo migliorato o peggiorato. Qui invece al posto dello scenario di emissioni abbiamo messo un scenario di vegetazione. Anzi, abbiamo fatto qualcosina in più. Abbiamo pensato, ok, è bello simulare, è interessante simulare un scenario di vegetazione futura, quando ci vediamo in comune ovviamente, ma sarebbe importante valutare anche l'importanza della vegetazione attuale per mantenerlo, per non fare radere al suolo un parco e costruire un edificio. Quindi facciamo sì che cittadini, autorità conoscono qual è l'effetto della vegetazione attuale sull'atmosfera. E quindi in questo progetto abbiamo valutato l'effetto della vegetazione attuale attraverso la differenza tra due simulazioni, una con la vegetazione, quella realistica, quella che abbiamo validato, di cui ne siamo sicuri che riproduce lo stato dell'atmosfera così com'è, e uno futuro, e uno senza vegetazione, questa differenza da quella attuale. Invece quella futura l'abbiamo valutata rispetto a quella attuale. E questi possono servire come base per qualsiasi altra simulazione. Poi l'analisi l'abbiamo fatto in dettaglio solo su alcuni parametri, perché questi nostri modelli hanno il difetto che possono calcolare tantissimi variabili, però ci siamo focalizzati su alcuni che sono quelli più usati, ma anche quelli più importanti per la salute. Uno è la temperatura e poi ci siamo focalizzati sull'ozono, sul biossido di azoto e sul particolato atmosferico. I risultati li abbiamo voluto mettere a disposizione a tutti attraverso una piattaforma informatica chiamata BASIC, che lo potete vedere in qualsiasi momento, è disponibile per tutti, e un'altra Advanced, dove si possono fare ulteriori analisi più approfondite, confronti diversi, che necessita una procedura di registrazione, che è più facile, che Lina l'ha appena testato e ha funzionato benissimo, mi sembra. Ok, qui siamo già sul basic, quindi se andate sul sito del progetto oppure direttamente dal link che è presente su questa slide, atterrate su questa landing page della piattaforma Basic, che è disponibile in tre lingue, italiano, inglese e spagnolo, e vedete questa immagine con cinque domande. E cliccando su una domanda, l'abbiamo immaginata così, per aiutare il navigatore. Ovviamente, non è il modo perfetto di immaginare. Ci piacerebbe pensare che questa piattaforma si evolverà, quindi se avete suggerimenti siamo molto felici di prendere e di scrivere un nuovo progetto anche con voi. E quindi cliccando sulla prima domanda si può imparare qual è la vegetazione attuale. E come l'abbiamo fatto la piattaforma, quindi su in alto si può scegliere la città, si può scegliere la lingua, credo che la lingua si sceglieva credo che nella slide precedente, vero? Ok, quindi era prima la lingua, poi comunque si può tornare. Come vedete c'è un bottone home qui in basso, questo, con cui si può tornare se non avete selezionato la lingua. Una volta atterrate qua, potete vedere qui per il punto che potete scegliere, questo è il punto che viene in automatico, ma voi potete navigare in qualsiasi posto della città, e poi vi viene fuori questo istogramma che vi dice per le prime 10 specie in quel punto qual è la loro percentuale. Qui siamo Giardini Margherita e queste sarebbero le specie presenti in quel puntino là, e poi ci sono altre che non sono spiegate. Se cliccate sulla I trovate informazioni che vi dicono come è stata ottenuta questa immagine. Come vedete la mappa è in percentuale da 0 a 100. Adesso passo la parola a Celina, che così non mi sa più.